18.32 dalle Healing Frequencies prosegue la programmazione blackoutiana, sempre dedicata alla cura per chi vuole farsi curare e per chi non vuole farsi curare attacca ricongiunzioni. What's wrong with my origins? Ci ascoltiamo, il che ci invita a introdurre l'argomento di oggi. Già, perché il selettore quasi randomico di temi sociali oggi ci spinge a parlare di psichiatria e razzismo. Ovvero come la psichiatria costruisce il razzismo di Stato e come il razzismo di Stato costruisce la psichiatria. A proposito, uscendo dalla sfera del virtuale e dall'etere, vi invitiamo anche a seguire gli appuntamenti che in qualche maniera stiamo curando insieme al popolo del Mezcal. Incontri appunto dedicati al tema della psichiatria e dell'antipsichiatria. Anche oggi in compagnia inconsueta prosegue
un ospite speciale
prosegue i nostri inviti. E dunque parleremo di psichiatria e razzismo per circa un'oretta, poi qualche breve aggiornamento dalla microclinica che ci ha inviato appunto un aggiornamento rispetto a un raduno internazionale di microcliniche d'Europa. Ma ne parleremo appunto in chiusura. Direi che possiamo iniziare col temone di oggi. Inizierei un po' da una citazione di niente meno che Basaglia, che diceva: esiste una psichiatria per i poveri e una per i ricchi. Beh, forse al giorno d'oggi possiamo dire che tanto è vero anche per la questione razziale. Esiste forse una psichiatria per i bianchi e una per le persone razzializzate. E basta vedere anche un po' i dati che ci confermano questa ipotesi. We'll be right back. ed infatti è vero che si registra un incremento sensibile di ricoveri di pazienti stranieri negli ospedali psichiatrici italiani, con soprattutto un incremento repentino e piuttosto significativo a partire dal 2016, che non corrisponde a un aumento della popolazione di immigrati nel paese. Ed infatti nel 2022 gli utenti stranieri che sono stati dimessi dai reparti di psichiatria rappresentano il 9,8% del totale di dimessi dai reparti di psichiatria, quindi una sovrarappresentazione delle persone senza documenti italiani nei reparti psichiatrici, dato che all'inizio del 2023 in Italia risiedono circa 5 milioni di cittadini stranieri, che rappresentano l'8,7% del totale dei residenti. E ovviamente il dato delle dimissioni dagli SPDC, quindi dal nucleo del nuovo impianto neomanicomiale, questo dato si impenna nei grandi centri urbani del nord, dove la popolazione straniera è maggiore. Ad esempio, i ricoveri di pazienti stranieri nell'SPDC dell'ospedale di Niguarda a Milano sono passati dal 21% del 2009 al 31% nel 2016. E come spesso succede, come spesso anche ribadiamo quando parliamo di psichiatria, questo non significa necessariamente che sono aumentati i matti, ma semplicemente che è aumentata la psichiatrizzazione. E come dicevamo, esiste una psichiatria per i bianchi e una per i non bianchi. E infatti, se vediamo invece i dati dei servizi territoriali, quindi dei CSM, tutti quei servizi di prossimità che in teoria erano nati per implementare la riforma basagliana, allora succede che gli stranieri che sono stati in trattamento nel 2022 rappresentano il 5,2 del totale degli utenti trattati presso i servizi di salute mentale. La maggior parte di questi, tra l'altro, riguardano stranieri bianchi, tra virgolette, come persone provenienti dalla Romania e dalla Moldavia. Quindi in questo caso invece si tratta di una sottorappresentazione della popolazione migrante nei servizi territoriali psichiatrici. Ed è anche un dato noto che il ricovero nel servizio psichiatrico di diagnosi cura, quindi dell'SPDC, è il primo ingresso alle cure mentali più frequente nel caso dei migranti rispetto ai nativi, e cioè indice anche di una minore accessibilità, ovviamente per vari motivi, principalmente burocratici, ai servizi ambulatori di bassa soglia. Ancora si è visto che se si è migrante, si è ricoverati in SPDC, ovvero i reparti per i ricoveri psichiatrici, e si hanno più probabilità di venire contenuti fisicamente rispetto agli italiani, a parità di gravità della patologia. Quindi anche all'interno degli stessi servizi c'è una diversa afflittività, per così dire, della psichiatria a seconda del colore della pelle. E direi che prima di proseguire possiamo tranquillamente ascoltarci un bel pezzo. Cosa ci ascoltiamo?
Ci ascoltiamo un pezzo tratto a caso dall'album di Las Cositas Gutierrez, che sono un gruppo di ragazzi italiani che fanno punk.
Proviamo? Il selettore randomico non cessa mai di funzionare. Sì. Dai, ascoltiamocelo, va. Nausea, ovvero una non gradevolissima sensazione che però talvolta ci aiuta ad espellere tutto quello che non ci fa troppo bene. E che questo possa diventare un processo collettivo ci fa tanto piacere. Per esempio, vi invitiamo venerdì 22 novembre alle ore 20:30 presso la Libreria Comunardi in via San Francesco da Paola 6 per la presentazione del libro Socialmente Pericoloso, la triste ma vera storia di un ergastolo bianco, iniziativa che è presentata come all'interno di un ciclo di autodifesa psichiatrica, a cui parteciperanno, oltre l'autore Luigi Gallini, vecchia conoscenza di questa trasmissione, il collettivo Informa Carcere di Firenze, il collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa, Nicola Valentino e i qui presenti. E quindi non lasciatevi soli e non lasciateci soli, ma insomma fatevi sentire al 346-667-3263 per condividere le vostre storie di psichiatria e non. Dunque, riprendendo un po' da dove eravamo rimasti, riassumendo, agli stranieri si riservano quegli interventi neomanicomiali ad alto tasso di contenzione fisica e chimica, dove molto probabilmente non c'è spazio per le storie personali, ma piuttosto, molto più probabilmente, per un approccio medicalizzante e protocollare, dove spesso sparisce la storia di violenza che precede la sofferenza psichica. Questo sicuramente è vero per le persone razzializzate, ma non solo, anche se è vero che l'invisibilizzazione della violenza coloniale è da sempre stata una funzione della psichiatria. Anche se guardiamo alla storia, vi facciamo ad esempio due esempi. Il primo viene da quella terra di cowboy e schiavisti, ovvero gli Stati Uniti, in cui nel 1851 tale Samuel Cartwright, psichiatra, si inventa la drapetomania. La drapetomania era un presunto disturbo mentale, descritto appunto dal medico statunitense Samuel Cartwright nel 1851, caratterizzato dal desiderio di fuggire coltivato dagli schiavi afroamericani. Ovviamente Cartwright poi identificava l'eziologia, la patogenesi di questo fantomatico, di questa fantomatica malattia mentale nella troppa accondiscendenza dei padroni, che in qualche modo si mostravano troppo deboli nei confronti degli schiavi e quindi li invogliavano a fuggire. La prescrizione invece era per lo più consisteva in una qualche manciata di frustate. Un altro caso celebre era quello invece della sindrome nordafricana descritta da Fanon. Fanon, in uno dei suoi libri, non mi ricordo quale,
credo maschere pelle bianca, ma no, maschere bianche pelle nera.
Ecco, meno male che c'è qualcuno,
non mi ricordo
che
il titolo in francese.
C'è qualcuno che studia. Comunque, fatto sta che Fanon presenta il caso di un paziente nordafricano emigrato in Francia che si lamenta di un generico dolore al ventre. Ora, dunque, non potendo riscontrare alcuna lesione che corrispondesse al sintomo e sentendosi per questo raggirato, il medico francese, per eseguire la sua diagnosi, non può far altro che ricorrere alla biblioteca coloniale, che proprio in quegli anni era stata ampliata in campo psichiatrico dagli studi di Poirot e dalla scuola di Algeri. Bene, a causa di particolari caratteristiche fisiologiche, conclude il medico, il nordafricano è tendenzialmente criminale, pigro e bugiardo. Non resta quindi che rispedire a casa il paziente con la diagnosi di sindrome nordafricana. E l'opinione del filosofo e psichiatra martinicano in questo caso è netta. Lui dice, citando direttamente dal libro, l'atteggiamento del personale medico è spesso aprioristico. Il nordafricano non si presenta per un contenuto comune alla propria razza, ma su un contenuto costruito all'europeo. In altri termini, il nordafricano, sin dalla sua prima comparsa, entra spontaneamente in un quadro preesistente. Ad andare in scena è quindi il mancato incontro tra la medicina coloniale e il paziente proveniente dalla colonia, incontro che difficilmente può avere luogo per un sapere medico che cerca di rivestire d'oggettività una lunga serie di stereotipi. D'altronde, dalla prospettiva del nordafricano, se tu non vuoi l'uomo che ti sta di fronte, come potrei credere io all'uomo che forse è in te? E dunque, per Fanon, conclude, il disturbo presentato dal paziente va interpretato come una psicosi reattiva, generata dal contesto sociale in cui è immerso, contesto segnato profondamente dal razzismo. Non sorprende, allora, fatto questa opera di scavo genealogico, non sorprende allora che senza famiglia, senza amore, senza relazioni umane, senza comunione con la collettività, il primo incontro con se stesso sarà attraverso la nevrosi, la patologia. Si sentirà svuotato, senza vita, in un corpo a corpo con la morte, una morte al di qua della morte, una morte nella vita. E cosa c'è di più patetico di quest'uomo dal corpo robusto che, con una voce veramente rotta, ci dice: «Dottore, sto per morire?»
Sì, sulla invisibilizzazione della violenza coloniale in anni più recenti mi viene in mente da citare la sindrome da rassegnazione, che è stata introdotta, diciamo, credo nel 2016 o giù di lì, in Svezia. C'erano questi, appunto, bambini, famiglie straniere che dovevano essere rimpatriate, che sviluppavano questi sintomi catatonici e quindi via con questa nuova etichetta sindrome da rassegnazione, ma appunto anche tutti i disturbi reattivi o da shock culturale che ancora oggi vengono utilizzati nei nostri sistemi nosografici.
Sì, questo della invisibilizzazione della violenza o perlomeno del contesto sociale è un vizietto che la psichiatria ha anche quando non contatta, diciamo, esperienze razzializzate. Mi viene in mente per esempio un altro cosiddetto disturbo di cui avevamo parlato, che era quello dell'embitterment disorder, in questo caso disturbo che viene diagnosticato per lo più a una popolazione bianca, disturbo che viene inventato tra virgolette in seguito alla crisi finanziaria del 2008, embitterment come dire, amarezza, in cui sostanzialmente si diagnosticava una eccessiva incazzatura per il fatto di essere stati licenziati. Interessante, come sempre, anche qui il consiglio terapeutico che per lo più consisteva in questo caso nella cosiddetta wisdom therapy, cioè fatela andare bene. Ma tornando a focalizzarci lungo le linee direttive della razza e tornando nel 2024, possiamo dire che ad oggi le diagnosi con cui vengono ricoverate le persone migranti sono soprattutto psicosi non altrimenti specificate e schizofrenia paranoide. Con, diciamo, queste diagnosi spesso vengono fatte nonostante i cosiddetti sintomi osservati siano atipici per questo tipo di diagnosi. Cioè, tradotto in parole povere, non capiamo bene che cosa sta succedendo, che cosa abbiamo di fronte, ma occhio croce, queste ci sembrano delle psicosi. Eppure, come afferma niente meno che la British Psychological Society, diversamente da quanto avviene in Africa e in altri paesi, nelle società occidentali le esperienze che mettono in dubbio la nostra idea di persona finiscono spesso nelle briglie di una diagnosi psichiatrica. Dice così la British Psychological Society in un documento di qualche anno fa. Nelle culture occidentali euroamericane potremmo aspettarci di assistere ad un crescente rischio di attrarre diagnosi psichiatriche che catturano in realtà le risposte ad esperienze che mettono in discussione i concetti occidentali legati all'essere una persona. Ad esempio, credenze irrazionali o non razionali, esperienze spirituali insolite ed esperienze come il sentire voci che non si adattano alla nozione di un sé unitario. E questo ci ricorda come la psichiatria oggi e da sempre abbia assunto il ruolo anche di riconoscere quello che non è la normalità, piuttosto che curare qualcosa. E quindi la follia esiste in un certo senso anche perché possa esistere la razionalità borghese occidentale. Questo tema torna ad essere importante soprattutto in un momento storico in cui di nuovo rientrano il tema del bene e del male e quindi dell'esclusione sociale prepotentemente all'interno dei discorsi. Corsi psichiatrici. Già, perché il soggetto occidentale, se sano quantomeno, non mostra zone di confusione con l'oggetto ambiente altro che anzi domina. Eppure, proprio in questa illusione di dominio, la trappola del processo di oggettivazione e soggettivazione, cioè della divisione tra io e altro, che perpetua il suo dominio sulla vita umana, viene in essere. L'io diviso dal mondo è la forma di dominio strutturato tra un potere, tra l'io e il mondo. La modernità ha quindi declassato e rifiutato l'estasi, che invece, come scrive Timothy Leary, è innanzitutto l'esperienza di una liberazione. Cioè l'Occidente ha, per esistere in quanto tale, ha represso l'essere fuori di sé, essere nel mondo, per l'appunto, rendendo così intollerabile e malsana l'idea di un umano affettivamente determinato e multiplo. Ve lo leggiamo un pezzettino del vecchio Timothy, che proprio per queste sue idee e anche un po' per aver propagandato l'utilizzo massiccio dell'LSD finisce poi in carcere a un certo punto, stimolando poi anche tutte le leggi proibizioniste che sono partite dall'America per poi contaminare tutto l'Occidente. E il vecchio Timothy dice così: estasi, possessione, parole accompagnate a seconda dei luoghi e dei tempi da connotazioni positive o negative. Designano entrambe la conoscenza metamorfica, quella conoscenza che trasforma colui che conosce nel momento in cui conosce. Il presupposto comune, una mente permeabile, soggetta ai flussi e ai riflussi di elementi che all'inizio possono sembrare strani, ma hanno anche la capacità di insediarsi come ospiti perenni. Là dove invece appare un io provvisto di compartimenti stagni e presunto padrone del suo recinto, né estasi né possessione sono più ammissibili. Ma al tempo stesso si restringe enormemente l'area del conoscibile, o anche solo dell'esperibile. Molti ne furono fieri, ma non è chiaro perché, se non per un motivo: ebbero una vita più tranquilla, meno soggetta a scosse, come se si fossero applicato un paraocchi, e questo gli sembrasse appartenere all'ordine naturale delle cose. La nariz de Sandra, tu olor a mierda, no nos representa. A chupar candale, volvemos de la fiesta, estamos muy borrachos.
Sì, mi passi la palla così in maniera un po' aggressiva, però appunto ci stavamo un po' domandando sul perché di questa proliferazione di diagnosi NAS proprio appunto di fronte a un paziente, una persona di origini, insomma una persona straniera. È sicuramente una spiegazione tra le tantissime spiegazioni, quella appunto dell'utilizzo del dispositivo della mediazione culturale, che appunto spesso e volentieri non viene utilizzato, e quando viene utilizzato viene appunto utilizzato come una mera traduzione, quindi viene a mancare appunto la mediazione di tutti quegli idiomi, tutte quelle categorie di significato appunto differenti, e in uno spazio dove la parola dovrebbe essere appunto lo strumento più importante, viene a mancare proprio la condivisione dei significati delle parole.
E già, poi proseguendo nella nostra scaletta, bisogna anche domandarsi dove si fa la psichiatria oggi. E dato che psichiatria e psicofarmacologia sono da sempre utilizzate come tecniche di contenzione, non è un caso, non ci si stupisce se in tutto il mondo occidentale aumentano le diagnosi psichiatriche in carcere e il ricorso ai farmaci nelle carceri e nei CPR. Infatti la psichiatria, come abbiamo spiegato altre volte, è diventata una colonna portante del sistema di dominio carcerario. In quanto tale, agisce la sua pressione anche in base alla discriminazione razziale.
In particolare la psichiatria nelle carceri come nei CPR è coinvolta nell'aumento dei trasferimenti tra carceri punitivi e non, nell'aumento dell'isolamento e nell'aumento della contenzione chimica, tre processi che rendono le galere di oggi particolarmente afflittive per la popolazione appunto migrante.
Sì, anzi, forse ribaltando questa prospettiva, si potrebbe dire che i cambiamenti nel governo delle carceri di oggi, specie quelli che riguardano la psichiatria, sono un tentativo di aumentare l'oppressione razzista.
Per quanto riguarda appunto la restrizione chimica, la spesa dei psicofarmaci è raddoppiata dal 2018 a oggi. I dati nelle carceri dei minori, le carceri appunto minorili, sono appunto impressionanti. Si parla di un aumento del 30% ogni anno. Il 40% dei detenuti assume psicofarmaci. Ma se guardiamo alle carceri del nord Italia, dove ci sono più immigrati, arriviamo appunto fino all'80%, percentuali che sono appunto simili a quelle che troviamo nei CPR.
Sì, infatti come spesso succede nei dati che vengono dalle carceri, è interessante non solo guardare al dato aggregato a livello nazionale, ma appunto guardare come questi processi si sviluppano nelle diversi istituti, nelle diverse regioni e nelle diverse istituzioni. E infatti non è un caso, forse, se i dati nelle carceri minorili sono così impressionanti, perché proprio nelle carceri minorili quasi il 50% dei prigionieri è straniero, che è un dato significativamente maggiore rispetto al terzo dei detenuti che sono imprigionati nelle carceri per maggiorenni. Per restituire anche una narrazione che non vede le persone incarcerate nelle carceri penali e amministrativi solo come persone fragili in difficoltà, è interessante anche il dato che proprio le infermierie, ovvero dove vengono tenuti i farmaci, sono state tra gli elementi più attaccati nelle rivolte di quest'estate. E non solo per strafarsi di metadone o collezionare Subutex da poi rivendere, ma proprio per distruggerle. E questo un'altra volta ci ricorda che le carceri penali amministrative di oggi non sono fatte solo di poliziotti e furgoncini della polizia, ma sono anche medici, camici, uffici del sistema sanitario e furgoni delle autorità sanitarie locali. E non è un caso, forse, se tra gli elementi sanzionati recentemente nel corteo di questo 1° novembre c'è stato proprio un ufficio dell'ASL locale che collabora con l'amministrazione del CPR. Interessante anche che in diverse occasioni, penso soprattutto ad alcune notizie che arrivano dal minorile di Milano, dal Beccaria, in diverse occasioni si sono verificati dei disordini a seguito proprio di un ritardo nella consegna dei farmaci psicotropi. Altro elemento importante è l'aumento dei trasferimenti e quindi del divario tra carceri e centri più o meno afflittivi. La psichiatria, infatti, e ce lo ricorda un libro interessante che si chiama Il carcere invisibile, di cui già abbiamo parlato precedentemente in questo programma, ci ricorda come la psichiatria viene utilizzata anche come scusa per trasferire i prigionieri / pazienti nelle carceri più afflittive, dove si seda e isola di più. Non ci sono grandi dati a disposizione, ma è percezione comune che i trasferimenti per chi non ha documenti italiani siano più frequenti. Spesso proprio per ragioni sanitarie, psichiatriche o autolesionismo si trasferiscono di più le persone migranti. E andiamo un po' veloce perché il tempo stringe. Un altro dato importante è che è in aumento l'utilizzo delle pratiche di isolamento nelle carceri come nei CPR. Nelle carceri quasi la metà dei provvedimenti di isolamento sono per ragioni sanitarie e molti di questi sono casi di psichiatrizzazione oltre che casi di malattie infettive. E anche questa politica di controllo, come quelle già citate, non è indifferente alle linee della razza. Infatti è importante notare che la media delle misure disciplinari di isolamento è di 11,8% di 11,8% detenuti in istituti dove meno della metà della popolazione carceraria è straniera, mentre raggiungono una media di 13,9 in istituti con più del 50% di stranieri. E questo è uno dei modi in cui la prigione diventa più dolorosa per le persone razzializzate e anche più letale, dato che poi si sa che uno su sette dei suicidi che avvengono in carcere avviene appunto in isolamento. Andando un po' a restringere il focus con la lente di ingrandimento, uno dei dati più impressionanti proviene dalla casa circondariale Capanne di Perugia, in cui è stata riferita una media di 117,91, quindi siamo proprio su un'altra scala di misura, 117,91 provvedimenti di isolamento applicati nel 2022 per ogni 100 detenuti. E questo è l'istituto con quasi il 58% di detenuti stranieri, quindi uno degli istituti con la maggior parte, con la maggior numero di detenuti stranieri.
L'isolamento nel CPR è soprattutto di tipo sanitario, totalmente arbitrario e quindi a discrezione dell'amministrazione. Basti pensare che gli ultimi decessi al CPR di Torino, mi viene da dire anche non solo, sono avvenuti tutti nella sezione denominata piccolo ospedale. Hossein Faisal, infatti un trentenne del Bangladesh che è morto nel luglio del 2019, era entrato nel CPR in uno stato di grave confusione e poi messo in isolamento per 5 mesi a causa dei suoi problemi psichiatrici. E poi appunto Moussa Balde, giovane guineano di 20 anni che si è suicidato nel maggio del 2021 mentre era appunto in isolamento nelle strutture del piccolo ospedale, dell'ospedale di Torino, anzi. Pochi giorni prima di essere rinchiuso nel CPR di Torino, Moussa era stato appunto vittima di un attacco da parte di un gruppo di fasci che con sbarre e bastoni lo avevano appunto attaccato in maniera molto violenta a Ventimiglia. Venne portato dall'ospedale al CPR, dove poi venne messo in isolamento sanitario e morì dopo qualche giorno, pochi giorni.
Ma ahimè, i buchi del culo del mondo hanno altrettanti buchi di culo in un disegno frattale di profondità dell'afflittività di questi luoghi, e infatti esistono anche le ATSM. ATSM, ovvero articolazioni di tutela della salute mentale nelle carceri, che sono un dispositivo sperimentato proprio a Torino a partire da inizio 2000, ed ora ce n'è tante sul territorio, almeno una per regione, alcune molto grandi come Barcellona Pozzo di Gotto e Reggio Emilia, che non a caso erano ex OPG, perché proprio le ATSM vanno un po' a sopperire alle mancanze di affettività che la non troppo compianta scomparsa degli OPG ha lasciato al sistema penitenziario italiano. E proprio a Torino chiude qualche anno fa il reparto cosiddetto Sestante, questa eccellenza del torinese, dopo un'indagine per maltrattamenti portata avanti dalla stessa procura che fino al giorno prima ci mandava i detenuti. Titolavano ai tempi i giornali il reparto della vergogna, il reparto degli orrori, ma la verità è che questi reparti sono fatti proprio per torturare e non hanno niente a che vedere con la tutela della salute mentale, come vorrebbe il nome. E se qualcuno avesse un dubbio, invito sempre a riflettere se in un SPDC, in una TSM, insomma in qualsiasi di queste strutture psichiatriche vorreste vedere qualcuno a cui volete bene. Se la risposta è no, se non vorreste vedere qualcuno che volete bene in un SPDC o una DSM o che ne so, allora quelle strutture non sono fatte per curare. Bene, per concludere un po' questa lunga lista di cambiamenti che in qualche modo vedono protagonista la psichiatria nel governo delle carceri penali e non, concludiamo semplicemente precisando che nelle ATSM ci finiscono i cosiddetti rei folli, e che sono repartini psichiatrici molto spesso con celle lisce, quindi senza nessun suppellettile. In teoria ci si può stare al massimo 30 giorni, ma sistematicamente poi i prigionieri ci rimangono di più, anche per mesi. Li abbiamo cercati, ahimè non esistono dati sulla percentuale di popolazione di persone senza documenti internate nelle ATSM, eppure fonti aneddotiche ci dicono che anche in questo caso esiste un po' una sovrarappresentazione della popolazione migrante. Quindi in questi posti, come in tutti gli altri posti della psichiatria hardcore, ci finiscono di più le persone razzializzate.